What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Being wrong, nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
Ciao a tutti. Radio Atlanta ha contattato Roberto Forza, il direttore della fotografia di un film che uscirà nelle sale domani. Ciao Roberto.
Eccomi, mi sentite?
Eccoci, sentiamo perfettamente, tutto bene. Roberto, allora che film hai fatto ultimamente?
Ma guarda, il film di cui hai accennato tu si chiama Figli, è un film scritto e diciamo attribuito come autore a Mattia Torre. Mattia non ha fatto in tempo a girare il film perché
purtroppo è scomparso.
Il 19 di luglio se n'è andato. Noi eravamo in piena preparazione e gli ultimi giorni in cui riusciva a essere un po' lucido, Mattia aveva indicato una persona che lo potesse aiutare, diciamo così tra virgolette, che era Giuseppe Bonito, che poi si è caricato il progetto sulla schiena. Quindi noi abbiamo continuato la preparazione con Giuseppe e il 16 settembre abbiamo cominciato a girare. Abbiamo finito questo film in 6 settimane, abbiamo fatto una post-produzione da record come rapidità.
Complimenti.
E domani esce nelle sale. Quindi siamo tutti, come dire, ansiosi di vedere come il pubblico recepirà questo progetto. I segnali sono buoni, però come diceva il saggio, il pubblico non lo freghi mai, quindi avrà ragione lui, il pubblico, sicuramente.
Beh, ho visto che c'è già anche, insomma, se ne parla già abbastanza su sì. Internet, su vari giornali. Ho già visto anch'io qualche trailer, sembra un film interessante, sì. Sembra una cosa molto di attualità poi.
Beh, guarda, il film è interessantissimo perché è una storia semplicissima di una coppia che ha un figlio e decide di averne un altro, e l'impatto dei due figli sulla coppia è devastante. Questo film è totalmente autobiografico, racconta l'esperienza di Mattia con la nascita del suo ultimo figlio, che adesso ha 4 anni e mezzo, Nico. E come è successo anche a me e a mia moglie, il primo figlio era una cosa, come dire, gestibile. Il secondo figlio
moltiplica
travolge
un po' i problemi, insomma.
Esattamente, per cui ci siamo ritrovati nelle stesse condizioni, e però diciamo che il messaggio di Mattia è un messaggio confortante, coraggioso, bello. E poi un film assolutamente anomalo, perché non ha una storia assolutamente con snodi narrativi, e sono delle immagini, sono dei pezzi, sono delle situazioni di vita raccolte in questo spazio di 90 minuti.
Beh, poi immagino che sarà anche un po' visto in tono ironico, insomma, perché
assolutamente
ci siamo passati tutti, ecco.
Ecco, no, poi consideriamo una cosa, che Mattia era malato da 4 anni e da 4 anni si temeva che la fine sarebbe stata questa, e con Mattia io credo che l'ultima risata ce la siamo fatta l'ultimo giorno che lui aveva lucidità, abbiamo riso come degli scemi, cioè nel senso che lui, l'ironia era il suo modo di vedere, era il suo modo di raccontare.
Senti, però parliamo anche un pochino di te, ci puoi spiegare chi sei, cosa hai fatto, qual è la tua carriera, il tuo background?
Guarda Walter, io sono un giovane direttore della fotografia, ovviamente il mio giovane è sarcastico, però in realtà io mi sento questo dentro, non mi sento ancora un ragazzo, ahimè. E io sono nato in Brasile, a Rio de Janeiro, i miei genitori erano emigrati in Brasile nel dopoguerra. Poi maldestramente sono rientrati in Italia, esattamente a Torino, nel 1961, e io sono cresciuto per 20 anni e ho studiato a Torino. Poi nell'81 mi sono trasferito a Milano, dove ho vissuto per 13 anni, e poi, volendo inseguire questo sogno che era quello di fare il cinema, nel 93-94 diciamo, mi sono trasferito a Roma, e da allora che vivo a Roma, e dove faccio abitualmente il direttore della fotografia.
Ecco, per chi vuol fare cinema, la scelta obbligata in Italia, bisogna andare a Roma o c'è la possibilità di fare qualcosa anche in altre città?
Guarda Walter, questa è una domanda a cui ti rispondo con una citazione di una mia regista molto bella, di Paola Randi. Guarda, ovviamente ognuno può fare il cinema da dove crede, da dove vuole. Io ho imparato, ho cominciato a Torino, ho imparato a Milano, dove ho lavorato alla RAI per 5 anni, e poi ovviamente imparo tutti i giorni, io non imparo mai, cioè ogni giorno che lavoro sbaglio qualcosa, non mi piace come l'ho fatta, come la vorrei rifare, la vorrei fare meglio, e quindi sono un continuo autodidatta, eccetera. Il perché il cinema si faccia solo a Roma è una domanda, qualche realtà è nata negli ultimi anni, nel senso a Torino c'è stato molto movimento perché c'è stata una film commission che si è data molto da fare.
Ha lavorato molto bene, infatti.
Sì, anche in Puglia abbiamo una film commission che si dà molto da fare, anche nel Trentino Alto Adige. E quando un giorno, parlando con questa mia amica e regista, che è la regista di Tito e gli alieni, un bellissimo film che ho fatto con lei, che è milanese, Paola, gli ho detto: senti Paola, ma io sono così affezionato a questa città, a Milano, ma perché non c'è un cinema milanese? Perché a Milano non si è mai riuscito a fare un cinema milanese? E lei mi ha dato una risposta che mi ha colpito per acume, e mi ha detto: Roberto, questo è un mestiere che prevede una dose di cazzeggio molto alta. A Milano non c'è questo spazio, non c'è lo spazio per il cazzeggio. Se tu guardi a Milano, è tutto un lavoro, è tutta un'industria, ci si alza presto la mattina, si va a lavorare alle 8, si finisce alle 6, alle 7, allora che si torna a casa.
E questo è un po' il mito, però diciamo che anche il comune non aiuta molto, no? Non esiste una film commission qua da noi. Qua appena metti un cavalletto per strada, subito arrivano vigili, sì, si fiondano tutti per chiederti soldi, come se fosse un business miliardario, e questo è inconcepibile.
Sì. No, esiste la film commission a Milano, però non ha forza, non
è ridicolo.
Quelle sono scelte, no? delle autorità locali, eccetera. Credo che Milano, se volesse potenziare o volesse entrare nel mondo del cinema, basterebbe uno schiocco di dita, anche perché ci sono delle realtà. Io ho anche lavorato con un produttore milanese che mi piace ricordare, Lionello Cerri, che ha aperto questa grande multisala molto bella, l'Anteo, eccetera. Quindi ci sono realtà a Milano che però andrebbero, come dire, aiutate, no? Spinte, che poi, attenzione, creano posti di lavoro, perché noi quando andiamo a girare a Torino usiamo un sacco di personale torinese, quando andiamo in Puglia usiamo un sacco di personale pugliese. Questi creano occasioni di lavoro, soprattutto formano, no? Delle persone che poi addirittura ci sono 2 o 3 figure professionali in questi posti che ti ho detto, a cui il cinema romano si riferisce, perché dice: no, chiamiamo quello là di Torino che è bravissimo, no? E quelle sono grande soddisfazione. Chiamiamo quello là di Bari perché fa bene quelle cose lì, no? Queste sono soddisfazioni per togliere un po' questa centricità di Roma, che secondo me non fa molto bene al cinema.
No, effettivamente. Senti, ricordaci un po' qualche film, perché tu hai girato dei film molto importanti, tra l'altro, che hanno avuto anche molto successo. Io mi ricordo soprattutto Il Ciclone, che forse è quello che ti ha dato la spinta iniziale per poi trovare altri.
Sì, il ciclone è nato abbastanza casualmente, devo dire, come lavoro, però insomma fui chiamato da un organizzatore milanese molto famoso, Alessandro Calosci, che tuttora combatte e vive insieme a noi, e feci questa esperienza con Leonardo Pieraccioni, bissata poi 2 anni dopo con un altro film che si chiama Fuochi d'artificio. E il ciclone fu indubbiamente un'esperienza interessante, perché mentre si girava si percepiva la simpatia, l'allegria contagiosa che avrebbe avuto questo film nelle sale. Infatti fino all'avvento di Checco Zalone o mi sembra di Roberto Benigni con La vita è bella fu record incassi, una commedia proprio iperclassica, per cui l'ho illuminata all'epoca del modo proprio consono della commedia, però riuscendo a fare un buon lavoro. Mi era piaciuto, devo dire, tutto sommato ancora quando lo vedo si difende. Il problema di noi direttori della fotografia è che quando rivediamo i nostri lavori un po' datati invecchiano immediatamente, perché l'immagine ormai hai visto come galoppa, no? Come galoppa la qualità dell'immagine,
la tecnologia,
la tecnologia, il digitale, tutto. Quindi cose fatte non ti dico 5 ma 10 anni fa delle volte sembrano così un po' anacronistiche. Diciamo che dopo l'esperienza con Leonardo Pieraccioni ho fatto un po' di altri film, uno a cui sono affezionatissimo è Il grande Fausto, la storia di Fausto Coppi, che ci tengo a ricordare la regia è stata fatta da Alberto Sironi, un regista di Gallarate che è scomparso da pochi mesi, subito dopo Mattia. L'anno scorso ho subito un 1-2 terribile, perché erano due grandi e cari amici con cui avevo diviso tanto del mio tempo. E Alberto fece la regia del grande Fausto, che era un bel film fatto per la Rai, per la televisione, e poi incominciai un sodalizio importante, fortunato, con Marco Tullio Giordana, con cui feci almeno 3 film, 4 molto belli: I 100 passi, La meglio gioventù, Romanzo di una strage, proprio ambientato a Milano sulla strage di Piazza Fontana.
Bellissimo.
E poi un film su questa donna pentita, diciamo, chiamiamola così, di 'Ndrangheta, che si chiama Lea, con Vanessa Scalera, che è un bellissimo film. Poi ho prodotto parecchie cose anche insieme a Gianluca Tavarelli, a Giulio Manfredonia, a Giambattista Vellino. Ho fatto molti film con Ficarra e Picone, per cui dal loro primo film, ai film Nati Stanchi, Il 7-8, La Matassa, Andiamo col paese. E poi per arrivare fino ai giorni nostri, insomma, con Antonio Albanese ho fatto parecchie collaborazioni, quando lui faceva l'attore, quando lui faceva il regista. Ho girato anche a Milano un film che si chiama Contromano, regia di Antonio Albanese, molto bello, e la sua serie I topi.
Ho capito. Senti, ma quando un regista si rivolge a un direttore della fotografia,
sì,
cosa fa? Lo chiama perché gli piace il suo stile, oppure prova cioè si fida di lui come professionista e prova a dargli delle indicazioni?
Guarda Walter, purtroppo è cambiato tutto, nel senso che questa domanda prevede 3 risposte. Allora, una volta era come dici tu, il regista chiamava un direttore della fotografia di cui aveva visto qualcosa e rimaneva colpito dalle sue
caratteristiche,
diciamo, caratteristiche, delle sue visioni, lo chiamava, insieme si costruiva, si diceva: ma cosa pensi, ti piacerebbe fare, leggi questa sceneggiatura, leggi questa storia, ti piacerebbe, come pensi, fammi delle proposte. Tu proponevi, suggerivi, facevi, parlavi. L'incontro con il regista era un incontro, diciamo, come dire, fondamentale per capire se da quell'incontro poteva nascere un sodalizio professionale, no? E da quando io insegno in una scuola a Roma che si chiama Gian Maria Volonté, e quando parlo con gli allievi stabilisco sempre una data, che è il 2008, e io parlo sempre del cinema prima della guerra e dopo la guerra. La guerra è il 2008. Il 2008 è successo il caso Lehman Brothers e l'avvento del digitale sulla pellicola contemporaneamente, per cui i produttori hanno visto la fine della pellicola e l'inizio del digitale come un motivo economico per risparmiare soldi. Quindi improvvisamente i film che si facevano in 7-8 settimane si sono fatti in 5-6 settimane, no? Quindi si è perso 2 settimane così. E in più il caso Lehman Brothers ha messo tutti un po' un attimo in difficoltà dal punto di vista economico. Per cui da dopo il 2008, quando un regista o un produttore mi chiama, la domanda è sempre una: a Robè, ya famo in 5 settimane? Cioè, che a me non mi parla di fotografia un regista è veramente da tanto tempo. È stato il caso di figli, perché sia Mattia prima, con cui avevo preparato lungamente il film, che Giuseppe Bonito sono stati molto esigenti con me e quindi si sono spiegati molto bene su quello che volevano, ma mediamente tutti i registi e i produttori che mi contattano vogliono una garanzia se riusciamo a farlo in 5 settimane, in 8 ore, in 10 ore, parlano solo di soldi e di orari e basta, nessuno ti parla più d'arte, nessuno.
E purtroppo è vero, la crisi si sente ancora adesso ed è molto forte. E invece con gli attori che rapporto hai solitamente?
Guarda, fortunatamente Walter, io ho sempre avuto un ottimo rapporto, perché gli attori mi piacciono moltissimo perché è il mestiere che ci permette, insomma, di gioire di questa meravigliosa esperienza che è il cinema, no? Per cui senza di loro, io ho fatto tanti documentari e per carità, però la grande emozione di preparare una scena, di girarla con un attore e di vedere che il film viene bene se gli attori recitano bene e viene male se gli attori recitano male, è molto semplice, è emozionante, per cui nella mia vita sono riuscito a costruire anche dei sodalizi, come dire, artistici, vedi come Antonio Albanese per esempio, no? O di amicizia con tanti attori, per cui mediamente io ho avuto ottimissimi rapporti con tutti gli attori, che sono sempre molto affettuosi con me, riescono sempre a trovare il modo di mandarmi saluti, abbracci, eccetera. Il caso è un po' più diverso con le attrici.
Vero.
Perché le attrici soffrono della sindrome Jennifer Lopez, non vogliono invecchiare mai, vogliono essere sempre le più belle del mondo e ritengono che la bravura di un'attrice passi per la bellezza. Io non sono d'accordo su questa cosa. È vero che il cinema è glamour, è vero che le attrici devono essere belle, ma fondamentalmente le attrici devono essere brave. Anche lì sono stato fortunato a fare tanti film con attrici bravissime. Io ho fatto parecchi film con Paola Cortellesi, che era protagonista di Figli, e Paola è proprio la persona ideale che uno vuole incontrare nella vita professionale, insomma, perché a parte la sua simpatia e la professionalità, l'attenzione incredibile per tutto e per tutti, la rapidità nell'arrivare al risultato, eccezionale.
Non si fa aspettare, insomma, arriva puntuale.
Neanche un minuto, mai.
Quella è una cosa importante, perché se la troupe si ferma son
sì,
costi,
no,
ma...
Sì, cinema, sì, certo.
Ma,
cioè,
insomma...
E poi manca un po' anche, come dire, rispetto reciproco, no? Un'altra attrice con cui ho un feeling enorme è Vanessa Scalera, che è la protagonista di Lea, al film di Marco Tullio Giordana, e della fortunata serie di Francesco Amato, Imma Tataranni, quella che è andata su Rai 1, che ha avuto molto successo.
Ho capito. Senti, poi ti volevo chiedere una cosa che esula un po' dalla tua professionalità. Però sai, noi siamo una radio e abbiamo bisogno anche di indicazioni da parte tua. Che musica ti piace? Che rapporto hai tu con la musica?
Caro Walter, caschi male con me, perché io sono un ragazzo degli anni 70, tu sei più giovane, e quindi raccontavo ai miei figli che vedo sempre Chini sul cellulare a scrivere, no? Sullo smartphone, maledetto. E gli raccontavo che negli anni 70 noi amici non avevamo nulla, cioè non è che c'era nulla da fare, non è che c'avevi tutti sti soldi in tasca, no? Allora era un continuo scambio di dischi, cioè noi ai luogo di ritrovo del pomeriggio, della sera, arrivavamo sempre con dei long playing in mano e si andava a casa di uno, a casa dell'altro, ad ascoltare i dischi. Il sabato e la domenica c'era sempre qualche concerto da andare a vedere, o si andava in campagna da quello che aveva la casa grande, che si poteva mettere la musica a alto volume.
Bellissimo.
Oppure si registravano le cassette, per cui la grande fortuna, la mia generazione, devo dire, ha avuto parecchie sfortune, no? Gli anni 70, gli anni di piombo, gli anni della politica, gli anni della droga, eccetera, ma la grande fortuna è stata la musica rock, che ci ha salvato a tutti, a quelli che ce l'hanno fatta, ci ha salvato la vita, ce l'ha resa più bella, sicuramente. Ovviamente la canzone con cui avete aperto la trasmissione è un po' la sigla della nostra generazione, degli anni 70, no? Per cui i grandi concerti da Woodstock a Monterey, all'Isola di Wight, erano questi i leitmotiv della ricerca di quei pezzi, perché una volta non è che c'era internet, l'MP3, eccetera, le radio facevano ascoltare poca musica all'epoca, le radio private nascono nel 75, eh? Quindi prima era tutto un rubare quello che si sentiva in giro.
Vero. A questo proposito, allora ci facciamo un ascolto musicale che è tratto dalle tue indicazioni, che adesso ci proporrà Mauro Tosi di Radio Atlanta. Fate, Can't Find My Way Home. Devo dire che questo pezzo non lo conoscevo così bene. Per te come mai è importante? Roberto Forza, direttore della fotografia di Figli, un film che uscirà domani nei cinema.
Beh, guarda, questa tua domanda mi coglie, mi dà anche la possibilità di dirti poi una cosa in particolare. Allora, questo che cantava era Steve Winwood, no? I Blind Fate erano Steve Winwood, Jack Bruce e Ginger Baker. Negli anni 70, i primi anni 70, c'era un gruppo inglese che si chiamava Spencer Davis Group, di cui Steve Winwood era leader, no? Da lì nacquero i Traffic, che era un altro supergruppo inglese di cui Steve Winwood era uno dei leader. Contemporaneamente fecero solo questo disco che si chiama Blind Fate, con questa specie di mini gruppo, eccetera. Quindi la scena musicale europea era dominata dalla musica inglese, che poi paradossalmente si ispirava alla musica americana, no? Perché sono gli stessi anni in cui Rolling, in cui John Mayall si affermano suonando classici americani. Quindi è un po' paradossale questa cosa: prima che la musica, che il rock esploda in America, gli inglesi suonano dei classici blues americani, diventano famosi e poi cominciano ad andare anche loro in America a fare i concerti. Quindi ti volevo raccontare solo questo aneddoto per farti capire di quanto è cambiato, di quanto siamo cambiati noi. Steve Winwood da ragazzi negli anni 70 era il nostro idolo, del mio gruppo, gli amici, era il mio idolo, era il mio idolo nostro. E mi ricordo che un giorno venne a suonare a Torino al Palasport. Talmente era l'emozione, l'attesa di Steve Winwood dei Traffic, ovviamente ci fu il solito parapiglia con gli autoriduttori, per cui fu un concerto vissuto in mezzo ai lacrimogeni, alle sparatorie, alle sassaiole, un incubo. Però come arrivò sul palco Steve Winwood, uno dei miei cari amici, Maurizio, svenne dall'emozione, cadde per terra, boom. E noi preoccupati, spaventati, poi invece era svenuto sicuramente per l'emozione di vedere Steve Winwood, no? Adesso io Steve Winwood ce l'ho come amico su Facebook, cioè non come amico personale, ma lui ha un account Facebook che tu puoi seguire, e lui ogni tanto manda dei filmatini di lui che suona a casa davanti al camino, lui che fa una passeggiata nel parco e lui che parla con i suoi amici di Facebook.
Il mondo è cambiato tantissimo, certo.
È incredibile quello che è successo. Per cui la musica alla nostra età era tutto quello che avevamo.
Roberto Forza, che musica è stata scelta per figli? E tu hai dato qualche indicazione?
No, guarda, io lì, per fortuna il nostro amico e regista Giuseppe Bonito ha scelto solo un non originale, ha scelto un pezzo io la chiamo disco, ma è un pezzo ballabile in realtà, di cui non ricordo assolutamente il titolo, però molto gradevole, che sta in una scena per pochi minuti e poi nei titoli di coda. Mattia Torre usava sempre come musicista, come musica, Giuliano Taviani e Carmelo Travia, che sono due musicisti straordinari, e hanno fatto una musica per questo film, secondo me, bellissima, veramente bella. Essendo io un grande appassionato di musica, succede spesso che i registi mi dicono: ma senti Roberto, ma tu perché consigliami, eccetera. E allora ho una chicca a questo riguardo dei 100 passi, perché c'è una famosa scena in cui Luigi Locascio, Peppino Impastato, cerca di fare un dibattito nel centro musica e cultura, ma non ci riesce perché hanno tutti voglia di ballare, eccetera, e si mette un pezzo ballabile. Ora, sembra incredibile, ma il cinema è fatto così, non c'erano soldi, quindi non si poteva prendere un pezzo famoso. Già nei funerali di Peppino, nei titoli di coda, si sente A White Shade of Pale e Procularum. E allora il regista Marco Tullio Zami chiede: Roberto, ma dai, tu che sei appassionato di qua, di là, io poi mi piace ogni tanto qualche festicciola, farò un po' DJ, mi diverto troppo. E allora il problema è che non c'erano i soldi, allora mi dettero un catalogo di musiche libere da diritti, gratis praticamente, o di un costo irrisorio, e io trovai un pezzo degli Sweet che si chiama, Ballroom Blitz, un pezzo molto glamour, molto glam, degli anni 70, e sta nel film, e quello l'ho scelto proprio io, quindi ti regalo questa piccola primizia.
Vediamo se riusciamo a trovarlo nel nostro archivio. Senti, un'ultima domanda, perché non vogliamo portarti via troppo tempo. Ma per quale ragione dovremmo andare a vedere il film Figli, che uscirà nelle sale domani, 23 gennaio?
Allora, guarda, la ragione è molto semplice. Le ragioni sono quasi due. Allora, una è perché è il film che ha scritto Mattia, e Mattia Torre era un uomo eccezionale, incredibile, e io te lo posso dire con assoluta certezza, perché io e Mattia non ci conosciamo da molto tempo, ci conosciamo esattamente da 10 anni, per un semplice motivo: siamo entrati in contatto per un motivo banalissimo, che è venuto a abitare nel piano sotto il mio, e quindi noi siamo diventati amici per via della convivenza, diciamo, della coabitazione, lì con bambini piccoli o bambini più grandi, eccetera.
Vi siete conosciuti?
Abbiamo cominciato a frequentarci, e molte cose che noi, io e mia moglie, abbiamo raccontato a Mattia l'hanno colpito, delle quali un paio sono finite addirittura nel film. E Mattia era un uomo che aveva una capacità di scrittura e di ironia, di raffinatezza unica, senza mai dire una parola sbagliata. Lo ritengo un uomo eccezionale, come pochi ne ho incontrati in vita mia, e anche i suoi spettacoli teatrali, come adesso c'è in giro Perfetta, interpretato da Geppi Cucciari, un suo monologo. Mattia ha scritto un monologo sul ciclo mestruale, per cui ti puoi immaginare un tabù per gli uomini. E
infatti di solito è un argomento che prediligono le donne.
No, infatti invece Mattia è riuscito a vincere questa resistenza e ha scritto questo monologo. E poi Mattia ha scritto insieme a Luca Vendruscoli, a Giacomo Ciarapico e diretto Boris, che è un capolavoro per quelli che fanno il nostro mestiere.
Chiaro.
Diciamo, no? E poi ha scritto questo film quasi di getto, nel pieno della sua malattia, ed è un film invece molto vitale, assolutamente, non c'è niente di lugubre o di funebre, e questo è il motivo fondamentale per vederlo e per avvicinarsi a lui, perché poi lui ha fatto anche tante opere teatrali che in un modo o nell'altro adesso verranno recuperate, no? Anche solo per celebrarlo. E il secondo motivo è che Mattia era romano, Paola Cortellesi è romana, Valerio Mastandrea è romano, quindi questo problema di cinema romano-centrico esiste, no? È una cosa con cui io un po' combatto con i miei amici, con i miei colleghi, eccetera. E invece questo è un film universale, questo è un film che esce prepotentemente dal raccordo e si può godere tranquillamente. Non ci sono dei riferimenti, non ci sono cose che accadono a Roma, non ci sono quegli archetipi romani. Insomma,
sì, infatti,
no?
Anche dal trailer non si direbbe Roma quasi, si vede poco, però chiaramente dà questa impressione qua che potrebbe essere ovunque. Quella è una cosa sulla quale ho riflettuto anch'io.
Infatti, ma lì è nata una scommessa. Siccome il confronto tra me e Mattia era molto serrato, litigavamo tanto nel senso bello del termine, perché io non accettavo certe sue cose in ambito visivo, eccetera, allora gli ho sempre detto che lui doveva cercare di fare un film il meno romano possibile, perché lui era un uomo, tra l'altro lui ha studiato a Roma al liceo francese, il liceo Chateaubriand, e dove è stato cacciato ovviamente perché per motivi di condotta, e è cresciuto in un collegio, credo in Svizzera o in Francia, nel posto più triste del mondo, e quindi aveva una sua eleganza innata Mattia, mutuata poi da quella romanità meravigliosa che poi è bellissima a viverci, a percepire tutti i giorni, non è questo dramma che tutti dipingono. E io poi lanciai una sfida a Mattia, gli ho detto: senti Mattia, facciamo un film elegante a Roma, che è difficile vedere film eleganti fatti a Roma, facciamolo. Quindi l'avevamo pensato così e con Giuseppe siamo riusciti a realizzarlo così. Io credo che sia un film elegante fatto a Roma.
Roberto, forza, ci ha incuriosito. Penso che anche noi di Radio Atlanta andremo a vedere questo film e anche i nostri ascoltatori. Ti ringraziamo tanto per le tue chicche, per le cose che ci hai raccontato e per la tua competenza per quello che riguarda la musica rock. Magari ci saranno altre occasioni di interpellarti e di contattarti. Ti ringraziamo ancora.
Volentieri.
E a presto e in bocca al lupo. E adesso
grazie,
ascoltiamo
grazie.
Quella canzone di cui parlavi prima, che ha accompagnato i 100 passi.
D'accordo, grazie per l'ospitalità.
Grazie a te.
Ballroom Blitz. the wink of her eye.